Una chiave di lettura.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Una chiave di lettura. Martedì 24 luglio il Papa Benedetto XVI ha incontrato il clero ad Auronzo di Cadore nella chiesa di Santa Giustina Martire. Durante questo incontro ha risposto con un'esauriente riflessione che ha toccato diversi temi. Uno di questi temi, l'abbiamo evidenziato anche nella nostra rassegna stampa, riguardava la necessità da parte degli educatori di presentare ai giovani, ai più giovani, una vita che avesse un senso. In questo contesto il Papa ha fatto anche un riferimento molto interessante circa il rapporto tra evoluzionismo e creazionismo, sottolineando come non vada posta un'alternativa assoluta tra l'evoluzione e l'esistenza del Dio creatore, proprio perché l'evoluzione c'è ma non basta da sola a spiegare le grandi domande e a come si arriva alla persona umana e alla sua dignità. Esiste infatti una ragione creatrice in base alla quale occorre vedere la grande armonia dell'universo. Proprio a questo proposito noi abbiamo sentito il professor Umberto Fasol, che è docente di scienze naturali presso il liceo Le Stimmate di Verona, di cui anche preside, che è un esperto di bioetica e che è l'autore del volume La creazione della vita, disegno intelligente o beffardo scarabocchio. Il professor Fasol ha nella sua prefazione al volume sottolineato come l'urgenza di questo libro sia nata da un'esperienza fatta proprio sui banchi di scuola, cioè proprio richiamato appunto dalle domande dei suoi studenti, si è reso conto che chi insegna non può barare con la propria coscienza.
Sì, è vero. Vede, io insegno ormai, ahimè, da circa 20 anni e ho insegnato nel liceo classico, nel liceo scientifico. Il programma di biologia prevede la trattazione sistematica di tutti gli esseri viventi, l'anatomia, la fisiologia e poi l'interpretazione sulla loro origine. Ecco, ogni volta che mi trovavo a spiegare la bellezza del corpo umano, per esempio, oppure un altro campo che mi ha sempre appassionato, la biochimica della cellula, mi trovavo inevitabilmente poi di fronte a un interrogativo che è tipico di ogni uomo, che riguarda proprio l'origine di queste strutture. E lì mi rendevo conto che la risposta data dalla scienza canonica, cioè la scienza oggi neo-darwiniana, era assolutamente inadeguata, prima di tutto per il sottoscritto, ma poi quindi inevitabilmente anche per i ragazzi. Da lì è nata quindi l'esigenza di approfondire il tema per dare ai ragazzi la possibilità di entrare in contatto con la verità, perché io credo che sia questo in fondo quello che ci identifica di più come uomini, questa ricerca continua della verità. Ecco, la verità non sono mai riuscito a trovarla nella visione neo-darwiniana della vita e della sua differenziazione.
Lei si basa nella trattazione appunto di questo argomento intanto sui paradigmi dell'evoluzione e quindi il caso e la selezione naturale. Quali sono le obiezioni che pone appunto a questi due pilastri fondanti dell'evoluzione?
Sì, bisogna dire che in questa ricerca sono stato aiutato notevolmente da un'opera che ritengo fondamentale, che è uscita nel 1980, scritta a due mani da un genetista di fama internazionale che è Giuseppe Sermonti e da un paleontologo che è Roberto Fondi. Questo libro, che si chiama Dopo Darwin, critica l'evoluzionismo, ha smantellato la teoria darwiniana sia in campo genetico che in campo paleontologico. Ecco, da questa opera e poi da opere anche più recenti, ma di grandi autori, cito Boncinelli, cito Ernst Mayr, ecco, cito Padre Marcozzi, ho potuto elaborare una visione secondo la quale i paradigmi della teoria dell'evoluzione, che sono appunto la mutazione e la selezione naturale, risultano assolutamente inadeguati a spiegare il vero problema, che è la cosiddetta macroevoluzione. In altre parole, insomma, la mutazione e la selezione possono spiegare la differenziazione marginale, superficiale degli esseri viventi, non so, per esempio, le diverse forme del becco delle specie di fringuelli, o la diversa forma del carapace, delle tartarughe, delle Galapagos, la diversità di peluria, eccetera. ma non la comparsa delle forme. Per forme noi intendiamo la colonna vertebrale, per esempio, l'occhio, la simmetria bilaterale, eccetera. Ecco, la mutazione che cos'è? La mutazione è semplicemente un errore che accade con un ritmo di circa una battuta ogni miliardo di battute, facendo l'esempio con la dattilografia. Si tratta della sostituzione di una base dotata del DNA che avviene in modo errato ogni tot, appunto ogni miliardo di eventi. Ecco, è un errore quindi infinitesimale, fa parte della struttura della materia vivente, ma quello che è fondamentale è che, proprio perché si tratta di un errore, non ha nessuna capacità morfogenetica, cioè non ha nessuna capacità di creare un nuovo progetto di vita. Mentre, secondo i darwinisti e i loro seguaci più recenti, i neodarwinisti, questa mutazione ha il compito e la capacità di produrre variabilità e all'interno di questa variabilità creare dei progetti di vita che poi l'ambiente seleziona. Ma che cos'è poi l'ambiente? A sua volta l'ambiente è un'entità assolutamente non capace di dettare progetti. La selezione naturale, come dice la parola, non fa altro che selezionare, cioè eliminare ciò che non è adatto. Ma il vero problema della biologia, che è riconosciuto anche dai più grandi evoluzionisti di oggi, il vero problema è cercare di capire come mai gli animali abbiano questa determinata struttura, abbiano una testa, abbiano degli arti, abbiano degli organi, siano in altre parole dei sistemi formati da molte parti che interagiscono tra loro per realizzare un progetto.
Lei poi passa a parlare dell'origine della vita e dell'origine dell'uomo. E cosa c'è secondo lei all'origine appunto della vita dell'uomo e perché c'è un atteggiamento di così forte miopia, ecco, nei confronti di quello che sembrerebbe evidente?
Ecco, sì. L'origine della vita, per esempio, è uno dei grandi punti di fronte ai quali la teoria darwiniana non riesce a dire nulla. Secondo gli evoluzionisti, il passaggio dalla non vita alla vita è avvenuto in modo assolutamente spontaneo, cioè esiste un continuum tra la materia inorganica e quella organica. Però in realtà, nonostante tutti gli esperimenti che vengono presentati su tutti i libri di testo del liceo, che fanno riferimento alle esperienze di quel chimico Miller americano che in un'ampolla di gas è riuscito, dopo settimane di scariche elettriche, a riprodurre qualche amminoacido, cioè qualche composto tipico degli esseri viventi. Ecco, in realtà questi esperimenti non fanno altro che dimostrare che si possono produrre sì alcuni ingredienti della vita, come gli amminoacidi, come qualche cosa che assomigli un po' ad una proteina, però il passaggio poi da questi ingredienti alla prima unità di vita che è la cellula è assolutamente senza spiegazione, ma secondo me non è perché mancano ancora dati sperimentali, perché dobbiamo aspettare nuove ricerche, ma proprio perché la cellula rappresenta una complessità irriducibile, per usare un'espressione di Michael Dee, cioè rappresenta un sistema che è formato da molte parti che interagiscono tra loro per realizzare un progetto. Ecco, la realizzazione di un progetto implica a sua volta che questo progetto sia stato assegnato dall'esterno del sistema, perché il sistema da solo non è in grado di darsi questo progetto. Ecco, qualche cosa di analogo avviene anche per l'origine dell'uomo. Si insiste sui nostri testi nel presentare questi scenari in cui si passa da una scimmia molto pelosa e tutta ricurva sulle sue zampe anteriori, che progressivamente si solleva, la sua peluria si dirada e assume poi l'aspetto di un uomo. Ecco, però questa ricostruzione è assolutamente arbitraria e tendenziosa, perché basti pensare per esempio che dai reperti fossili, che sono le ossa, oppure i denti, noi non possiamo avere nessuna indicazione sul grado di peluria. Quindi la ricostruzione con questa peluria che si dirada è ideologica. Ecco. Al di sotto, insomma, secondo me c'è la pretesa di voler spiegare quelli che sono gli enti più ricchi di informazione, a detta di tutti, presenti nell'universo, cioè gli esseri viventi, spiegarli senza dover mai ricorrere ad una mente esterna che li abbia progettati. Ecco, tuttavia, quello che mi pare, insomma, evidente è che la nostra ragione, che usa argomentazioni di tipo logico per esplorare, per interpretare, non riesce a rassegnarsi all'idea che questi organismi, in primis l'uomo, che sono così ricchi di informazione, di ordine, di finalità, abbiano potuto formarsi spontaneamente in assenza totale di un progetto.
Lei è un uomo di scienza, non ha mai avuto difficoltà però a conciliare scienza e fede?
Direi di no, non ho mai avuto questa difficoltà, perché ho sempre sentito una grande sintonia tra quello che la Bibbia e poi il Magistero insegnano e quello che studiavo approfondendo le conoscenze di biologia e di chimica. Ecco, diciamo che quello che un pochino mi lasciava perplesso è appunto il fatto che in questi testi di scienza si tende a voler presentare, a depotenziare, diciamo, la domanda sulla bellezza, sul senso, sulla verità. Cioè, gli evoluzionisti dicono: l'occhio sembra un progetto fatto per realizzare una funzione che è la vista, no? In realtà sembra che sia così, ma non è così. La colonna vertebrale sembra che risponda ad un progetto di sostenere l'organismo, ma in realtà non è così, perché è frutto soltanto di mutazioni casuali. Ecco, questa interpretazione continua che sfuma di continuo la bellezza, l'ordine, la finalità, che invece, come ricordava recentemente anche il cardinale Schönborn, sono di una schiacciante evidenza, ecco, questa volontà di camuffare sempre, questo sì, direi che mi ha disturbato, ma mi ha disturbato non nel senso che abbia messo in crisi la mia fede, ma nel senso che notavo che era in contraddizione con la ragione, che credo, come ci ha insegnato Giovanni Paolo II e poi questo grandissimo Papa, la ragione che è veramente la nostra bussola che ci guida sia nel campo della fede che nel campo della scienza.
Grazie dunque al professor Umberto Fasol, docente di scienze naturali e preside del liceo Alle Stimmate di Verona, autore del volume, lo ricordo, La creazione della vita, disegno intelligente o beffardo scarabocchio, in libreria per la casa editrice Fede e Cultura. E con questo chiudiamo il nostro appuntamento con una chiave di lettura, vi lascio agli altri programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.